File 9, pagina 50. Il dopoguerra. In una pagina del diario scritto a Mostar, Alfonso aveva manifestato il desiderio di mettere a frutto i suoi studi, le sue competenze, fantasticava su una possibile attività imprenditoriale. 20 dicembre 1942. Ho molte cose da fare, e principalmente quella di trovare la via giusta per far giungere in Italia materiale grezzo e materie prime di cui questo paese è fornitissimo. Ci sarebbe molto da fare, ma ci vuole un capitale iniziale e la collaborazione attiva di persona o società italiana. È un peccato vedere tanta lana e pelli grezze che si sciupano e passano di mano in mano nel chiuso mercato locale. La situazione non è dobra, la situazione non è buona da queste parti e si prevede un inverno duro, ma noi dureremo. Sicuramente la necessità di ricostruire, di uscire dagli abissi della guerra, della prigionia e della deportazione attraverso una progettualità fattiva è alla base di quel lungo articolo scritto in occasione della mostra regionale del 1948, quando a Udine e a Gorizia, dal 7 al 29 agosto, furono esposte le attività civili ed economiche del Friuli nelle sale dell'Istituto Tecnico Industriale a Malignani. Fu allestito il vasto padiglione dedicato al lavoro. Il comitato organizzatore coordinò una pubblicazione, Panorama della vita e delle attività friulane, in cui Zamparo inserì la sua relazione. La chiave di lettura dell'ampio resoconto sulla storia del lavoro nella provincia, con il richiamo ai primi passi delle attività organizzate all'epoca della fondazione di Aquileia, grazie alla presenza dei romani, fino ai tempi più recenti della formazione di importanti tradizioni professionali, si ritrova nella riflessione personale che apre e chiude il testo. Nota: A. Zamparo, Il lavoro nel Friuli, in Panorama della vita e delle attività friulane, a cura del comitato organizzatore della mostra regionale 1948 Friuli Venezia Giulia, con scritti di Pier Silverio Leicht, Gaetano Perusini e Marsano, Udine, 29 agosto 1948. Fine della nota. In mezzo alle linee e ai numeri troppo freddi per se stessi, è necessario scorgere il pulsare dei cuori e delle braccia di tutto un popolo di lavoratori, volenterosi e intelligenti, ricchi di capacità tecniche e di virtù morali, un popolo che attraverso il tempo ha fatto del lavoro un simbolo tanto potente che ancora oggi permette di guardare l'avvenire con serenità, dopo gli orrori e le brutture che non sono state risparmiate neanche alla nostra terra. Dagli abissi ci si può risollevare con sicurezza e serenità solo attraverso il lavoro onesto e costruttivo di tutti, e questo il friulano lo sa per innata disposizione e per diuturna esperienza. Così, nella chiusa della relazione, noi crediamo nelle possibilità di una rapida ascesa professionale del lavoratore friulano. Vi sono sintomi evidenti e sicuri che le tradizioni non si sono spezzate sotto la furia della guerra. Basterà ravvivarle per vedere il nostro lavoratore ritrovare nel breve giro di qualche anno il grado della sua perfezione professionale. È necessario solo porsi al lavoro, collaborando assieme tra enti, organizzazioni ed istituzioni, in questo sforzo che sarà apportatore di benessere e di pace nelle nostre contrade. La stesura dell'articolo è coerente con il suo ruolo di direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Udine, assunto fin dal luglio del 1945, probabilmente grazie anche alla condivisione con gli amici conosciuti nella Resistenza e nella triste vicenda della deportazione, della nuova fase che si apriva in città, pur in un quadro istituzionale e politico complesso in cui la rinascita di una vita democratica avveniva sotto un rigido controllo del governo militare alleato, nascevano progetti di vita e di lavoro. Nota: dal 1 maggio 1945 fino al settembre 1947, quando il trattato di pace divenne esecutivo, la provincia di Udine rimaneva sottoposta all'autorità del governo militare alleato, nella figura del governatore tenente colonnello inglese H.N. Bright. Bertuzzi, Friuli 1946, il primo anno di pace alla riscoperta del vuoto, Gorizia. Fine della nota. Si stabiliva con la famiglia all'ultimo piano di un palazzo di via Liruti, avendo il diritto all'alloggio nell'edificio dell'ufficio. Nel frattempo, il 15 dicembre 1946, nasceva la figlia Lauretta Fides, Faustino Barbina e Don Albino Fabbro, parroco di Vendoglio, furono invitati a organizzare il battesimo. Nel 1953, sempre con lo stesso incarico di direttore, fu trasferito a Grosseto, licenziandosi due anni dopo a causa di un trasferimento nel sud del paese. Nell'estate del 1953 la famiglia entrava nella casa di via d'Artegna che Alfonso aveva fatto costruire, dirigendo personalmente i lavori. Si fece aiutare dai ragazzi di Don Emilio De Roia, il prete partigiano, che nel dopoguerra continuò nella sua opera di accoglienza e solidarietà, creando tra gli anni 50 e 60 l'opera di San Domenico, la scuola di arti e mestieri e la casa dell'Immacolata. Nota: per la figura di Don Emilio De Roia 1919-1992 vedi R. Tirelli dalla parte degli ultimi. Don Emilio De Roia 1919-1992, Udine, Associazione Amici di Don Emilio De Roia 2000. O Burelli, Don Emilio De Roia, il Samaritano dei ragazzi di strada, Udine 2008. Fine della nota. Il coinvolgimento dei ragazzi della Scuola di Arti e Mestieri nella costruzione della propria casa nasceva senza dubbio dall'amicizia di Alfonso con Don Emilio e dal desiderio di collaborare nell'opera formativa di quei giovani impegnati a imparare un mestiere. La figlia ricorda ancora gli scavi con la pala e il piccone, mentre la terra veniva trasportata via con i carri trainati dai cavalli. Nel 1955 Zamparo fu iscritto all'albo dei consulenti tecnici nella categoria commercialisti della provincia di Udine. Dal 28 ottobre del 1957 fu presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa SNIA Fides di Tor Viscosa, da lui fondata. Era un'impresa di facchinaggio che operava a favore della SNIA, il complesso agricolo industriale friulano, per la produzione italiana della cellulosa, avviato nel 1938 su iniziativa di Franco Marinotti. Alfonso, che conosceva le dirigenze, si era proposto dapprima con un piccolo gruppo di operai, poi con un numero più consistente di 80-100 persone per il lavoro di carico e scarico della legna e del sale per la fabbricazione della cellulosa. Lui ne era il presidente e l'amministratore, teneva i contatti con l'azienda per l'assegnazione degli impieghi. Era stimato dagli operai, che spesso erano di origine contadina o artigiani alla ricerca di occupazione. Aiutò così molte famiglie della zona bisognose di lavoro. Ebbe anche incarichi di responsabilità amministrativa all'interno della carovana, delle cooperative destinate al carico e scarico merci, cooperative Costiva, nelle stazioni di Udine, Tolmezzo, Pordenone, con uffici prima in via Tiberio Deciani, poi in via Leopardi, a Manzano del Friuli, aprivano studio di amministrazione aziendale. Nel 1965 ottenne la notifica dell'abilitazione definitiva all'esercizio della professione di dottore commercialista emessa dall'Università di Roma. Nello stesso tempo, dal 1955, iniziava il lavoro di insegnante di materie tecniche commerciali, prima alla Scuola Superiore Piva Lussi, poi nello stesso istituto, quando questo si trasformò in scuola media. Dal 30 settembre 1967 passò all'istituto B. Stringer di Udine, allora istituto professionale per il commercio. Nel 1959 moriva il padre Pietro e nel 1962 la madre Erasma. Fu tra i primi a far parte dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, ANED, dove fino agli ultimi anni di vita assunse numerosi incarichi amministrativi, fra cui quello di revisore dei conti a Milano per conto dell'ANED nazionale. Il 22 maggio 1968 la Gazzetta Ufficiale riportava il suo nome nella lista dei deportati KZ. Nota. Gazzetta Ufficiale. Supplemento. Elenchi nominativi delle domande accolte per gli indennizi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista di cui alla legge 6 febbraio 1963 numero 404. In esso si parla di circa 40.000 deportati politici e razziali, di cui 3.000 sarebbero i superstiti. La scheda biografica di Alfonso Zamparo è inserita nel testo di G. D'Amico, G. Villari, F. Cassata, a cura di Il libro dei deportati, volume 1, tomo 3, Milano, Mursia, 2009, ricerca del Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, diretta da Brunello Montelli e Nicola Tranfaglia, promossa dall'ANED. Fine della nota. Il 21 maggio 1995 muore l'amato fratello Nino, stroncato da un tumore al cervello. Alfonso, pur anziano, lo assistette con grande dedizione durante tutto il suo ricovero. Nel 1997 decise di raggiungere la figlia. Acquista un appartamento a Peseggia, nel comune di Scorzè, in provincia di Venezia, dove visse gli ultimi anni insieme a Livia, ormai gravemente ammalata. Muore a Peseggia il 16 luglio 2000, a 93 anni. Gli sono vicino la figlia Lauretta, il genero Paolo, i nipoti Alessio e Gabriele. Il 20 luglio 2003 muore la moglie, Livia Bisiani, all'ospedale di Mirano. Marito e moglie sono sepolti insieme nel cimitero di San Vito a Udine. Il 27 gennaio del 2014, presso la prefettura di Venezia, la figlia Lauretta riceve per il padre la medaglia d'onore. Chiara Fra Giacomo, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Nota. La legge 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, commi 1271, 1276 prevede la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti. Pagina 55.